In questa terza domenica di Pasqua noi ascoltiamo l'annunzio che il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo Gesù. Perché è importante dire questa cosa? Siamo nel capitolo terzo degli Atti degli Apostoli e sono i primi annunzi di Pietro dopo la risurrezione di Cristo. Perché Gesù non è un'iniziativa isolata, è il compimento di promesse antiche. Infatti nel Vangelo Gesù, che è apparso ai discepoli, dice: sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. È una citazione precisa delle tre parti dell'Antico Testamento: la legge, i profeti e gli scritti sapienziali, rappresentati solennemente dai salmi, che sono la parte più celeberrima dei cosiddetti scritti sapienziali. Allora, qual è il punto? Che in primo luogo il Signore Gesù arriva dopo una storia, non irrompe dal nulla, ma ha preparato il suo avvento, e la sua risurrezione è il compimento di qualcosa che è legato alla storia di un popolo. Ma anche nella nostra storia ci sono promesse che Dio compie, ci sono cose che preparano il nostro incontro con Lui, e quando ci sono conversioni molto belle fanno cambiare direzione alle persone, poi piano piano si scopre che quella conversione è stata preparata a lungo e che è un andare fino in fondo alla verità del cuore del Signore. Ma un altro aspetto è fondamentale di questa parola, dopo aver sottolineato questa dimensione qui. Quello che noi proclamiamo in questo tempo gioioso della risurrezione è appunto la risurrezione. Altro è l'andare oltre questa vita. Questo ci sono varie religioni che ne parlano. Il cristianesimo non parla esattamente di questo, ovvero sia questo c'è, ma noi abbiamo un articolo del credo, peraltro il penultimo, l'undicesimo nell'ordine dei 12 articoli, la risurrezione della carne. Ovvero sia, noi non risorgeremo in un senso completamente ideale, astratto, completamente privo di realtà corporale. È difficile spiegare queste cose. C'è il quindicesimo capitolo della prima lettera ai Corinzi che dice: beh, non è facile capire. E fa un parallelismo. Tu pensa a un seme e pensa alla pianta che esce da questo seme. La pianta è totalmente diversa dal seme, però è legata al seme, ha un corpo che è il corpo che uno semina, e poi c'è il corpo che, in certo senso, dice San Paolo, risorge in un'altra cosa. Eppure è lo stesso corpo, e così è il corpo spirituale che avremo nella pienezza, nella risurrezione. Però è molto importante qui sottolineare questa realtà che è un po' difficile anche sotto un certo punto di vista razionale, o meglio ancora razionalistico, da spiegare. Gesù compare e loro pensano che è un fantasma, dice la traduzione. La versione greca originale dice che è uno spirito, e dice ancora più avanti: ma perché siete turbati, perché avete dubbi nel cuore? Un fantasma, uno spirito, non ha carne e ossa come vedete che io ho, e addirittura mangia davanti a loro per fare un atto che implica una corporeità, che è una cosa difficilissima sotto il punto di vista della ragione, spiegare la risurrezione, uno che mangia le cose di qua. Ma al di là di questo, quello che la Chiesa ha colto in queste frasi di Gesù è veramente molto importante. La storia dei grandi padri della Chiesa comincia con un grandissimo padre che si chiama Ireneo di Lione, Sant'Ireneo di Lione, che è martire, ma che è anche padre della Chiesa. Scrive delle cose che sono fondamentali, imprescindibili. Uno dei suoi motti assolutamente essenziali è caro cardo salutis, cioè la carne è il cardine della salvezza. Noi che pensiamo che il cristianesimo sia contro la carne, tutt'altro. La carne è il luogo dove ci si salva. Senza carne non ci si salva. Se le cose sono solamente comprensione mentale, non c'è alcuna salvezza. Le cose sono reali quando diventano corpo, quando sono atto, quando implicano la globalità dell'uomo, le sue ossa, i suoi muscoli. chi è veramente lui, non è scisso dal suo corpo. Infatti, quando si separano spirito da carne, noi siamo un pochino defunti, non siamo assolutamente più completi. La completezza è l'unità dell'uomo. La prima lettera di Giovanni va molto su questo punto: negare che Cristo sia venuto nella carne. I primi movimenti eretici erano i movimenti gnostici che invadevano il cristianesimo perché erano estranei come radice, e tuttora sono molto presenti queste derive. E cosa volevano fare? Ridurre il cristianesimo a una teoria, ridurre il cristianesimo a un insieme di valori astratti, ridurre il cristianesimo a qualche cosa di filosofico, una conoscenza, una sapienza, sapere qualche cosa. Niente affatto. L'amore di un uomo per la sua donna passa per il corpo, passa per gli atti, passa per il servizio, non è un concetto e nemmeno un sentimento, anzi, un sentimento è autentico quando diventa corpo. Se il nostro corpo non è manifestazione della nostra fede non vale niente. Questo è ciò che dice San Giacomo nella sua lettera. Ti mostrerò la mia fede con le mie opere. Come altro potrei mostrarti la mia fede se non muovendo il mio corpo? Se io ho incontrato Dio, questo illumina e redime ogni mio aspetto corporale, ogni mio aspetto vitale. Come mangio è redento, come dormo è redento, come cammino, come lavoro, come raccolgo un bambino che gattona e me lo porto alla guancia e gli do un bacione, come vivo le cose concrete, come lavo i piatti, come ti vengo a riprendere che hai perso la strada e col mio corpo vengo lì, faccio le cose, come ti servo, come posso amare senza il corpo? L'amore non è un atto ideale, astratto, e la vita non è una cosa astratta. Il Signore Gesù risuscita nella sua carne, perché la nostra carne è destinata alla vita piena dei figli di Dio.